Molto, fratello Bontain.
Good morning to the class.
Buongiorno alla classe, è un privilegio essere qui. Ieri è stato un giorno memorabile nel mio, cioè un giorno memorabile dovrei dire nel mio ministero. Penso che il fratello che ha tradotto questo voglia venire a leggerlo, lui stesso uno di questi giorni di quello che è stato detto ieri. È una cosa così fenomenale che ha avuto luogo. E ho un opuscolo che qualcuno ha distribuito qui che si chiama uno scriba battista. Penso fosse il fratello Paul Boyd, ne sono quasi certo. Leggetelo se ne altri. Questo non l'avevo letto fino a stamattina, per quanto ne so. E io lo stavo leggendo, mi sono proprio alzato presto e mi piace alzarmi presto la domenica mattina e andare in giro, sapete, quasi tutte le abitazioni dei demoni che stanno fuori a tarda notte in cui dormono. E quindi si può uscire nella frescura e nell'amore del mattino. È proprio come, sapete, l'atmosfera della notte diminuisce, si può uscire, si può sentire il profumo dei caprifoglie, dei fiori e così via, perché è la dolcezza del mattino che porta quella rugiada e trattiene il profumo. Ed è così che penso che dovremmo sempre fare venendo al nostro pulpito e racchiudersi con Dio e il mondo fuori, in modo che si possa entrare con l'unzione dello Spirito Santo. Così bello, mi piace tantissimo. Mi trovavo lì dietro qualche istante fa e ho sentito iniziare quel cantico sul credere. Ho guardato mio figlio e il fratello Borders e ho detto, pensate soltanto che quel cantico mi ha chiamato sul palco, immagino in 40 lingue diverse in tutto il mondo. Ricordo che ero seduto ai piedi di Paul Rudder quando lo scrisse. Quanti hanno mai sentito parlare di Paul Rudder? Certo, quasi tutti ne abbiamo sentito parlare al un fratello battista al Fort Wayne Gospel Tabernacle. E ricordo che mi sembrò la più dolce. Mi sembra sempre dolce, ma è il mio cantico introduttivo ora da 14 anni, da quando sono sul campo. E ricordo di essermi seduto là dietro nel Rediger Tabernacle, quando ero il Fort Wayne Gospel Tabernacle, quando stavo tenendo un servizio ed ero seduto nello studio di Paul, proprio dove aveva scritto quel cantico. Ed ero seduto là, stavo parlando con F.F. Bosworth e alcuni ministri appena prima di andare al pulpito e dolcemente si diffuse su quell'altoparlante. Oh, ma pensai, Paul, vorrei poterti stringere la mano ora, sapete? Sapete, lui era Paul, era un grand'uomo di Dio, lo era davvero, un grande vincitore di anime. Sapete le sue ultime parole quassù, quando stava morendo, lui conobbe il cimitero da questa parte e quello lo uccise. Così, quando stava morendo, disse, se io, quando mise la mano sulla spalla di un fratello, era un mio amico, vivo ancora oggi, disse, se avessi venduto il mio messaggio di grazia ai pentecostali infuocati invece di gettarlo a voi battisti, sarei stato avuto una vita più lunga. Ed è così, disse, che il suo messaggio di grazia ai pentecostali invece di proprio l'aveva preoccupato e tartassato. E questo è il grande tempio, è la faccenda della costruzione. Lui era un uomo spirituale, così gli tolse proprio la vita e gli causò il cancro e morì. Appena prima di morire chiamò suo fratello Luke, la Moody Bible, lassù a Chicago. Aveva mandato un piccolo quartetto a cantare per lui e Paul aveva sempre il senso dell'umorismo. Immagino conoscevate Paul come... E Luke era peggio di lui. Luke era un così gran burlone, non si riusciva mai a dire quando era sincero. Era solito entrare nel ristorante e avevano questo, cos'è Gene che si chiama questa roba che avevate piuttosto lunga? Sai, arrotondati, ora ce l'hanno in cubetti. È un cereale per la colazione. Shredded wheat. Una volta lui aveva quelle piccole cose lunghe così e le chiamava materassi per bambole. Disse alla signora, mi porti dei materassi per bambole? Era un terribile mangione. E un mattino disse alla signora, disse, cosa prende una ragazzina del sud? Lui disse, prenderò una mezza dozzina di uova e una libra di prosciutto e circa 10 focaccine. Lei batté il piedino e disse, ora quando si deciderà a dirmi cosa vuole? Disse, quello che voglio. Ed era un gran mangione. Quello, disse il fratello Boswell, è quello che vuole. Lui disse, qual è il problema? Non siete abituati a dare da mangiare agli uomini qua giù nel sud? Lei disse, sì signora, ma non a riempire silos. Lui aveva davvero il senso dell'umorismo. Paul, quando stava morendo qua su all'ospedale a Los Angeles, e quando lui disse, Paul e suo fratello erano attaccati, andavano insieme come Billy e io, andando insieme, erano sempre attaccati uno all'altro. E così lui disse: dov'è Luke? E Luke non lo voleva vederlo morire. Se n'era andato in un'altra stanza. Il piccolo coro cantava, cioè il piccolo quartetto. Stava cantando: più vicino, mio Dio, a te. Paul tornò un po' in sé, si guardò intorno e disse: chi sta morendo, io o voi? Tutta quella musica funerea, disse, tirate su quelle tapparelle e cantatemi qualche cantico vivace del Vangelo. Così iniziarono a cantare: giù alla croce, dove morì il mio Salvatore? Disse, questo sembra meglio? Disse, dov'è Luke? Disse, è fuori, nell'altra stanza. Disse, ditegli di venire qui. Luke entrò un po' con il nodo alla gola, sapendo che suo fratello stava morendo. Così disse che allungò la mano e gli prese la mano e disse, Luke, abbiamo fatto molta strada insieme, non è vero? Disse, sì, l'abbiamo fatto, Paul. Disse, pensaci, fra 5 minuti da ora sarò alla presenza di Gesù Cristo, rivestito della sua giustizia. Strinse la mano di suo fratello e morì. Oh, ecco il modo, eccolo. Ero con il dottor Bosworth quando lui si spense e ho sentito la testimonianza di Moody quando lui si spense. E anche noi dobbiamo spegnerci. Li ho tenuti tra le mie braccia e li ho sentiti morire, diventare freddi, poi distendersi di nuovo, invocare misericordia e chiedere aiuto. Li ho visti dire: rimettimi sul tuo petto, fratello Branham, alzare la mano e cantare giorno felice, giorno felice. Da quando Gesù ha lavato via i miei peccati, mi ha insegnato come vegliare e pregare. Ricordo un mio piccolo amico che stavo tenendo, disse: non riesci a vederlo, fratello Branham? Eccolo venire, disse. Dunque addio a te, fratello, finché non tocca a te sull'altra sponda. Alzò le mani, disse: ci vediamo sull'altra sponda. Disse: oh Signore Gesù. E chinò il capo e si accasciò sulle mie ginocchia. Vedete, ecco come andarsene. Vedete, è così. Lui era un caro santo ragazzo. E questo credo che ci sia una volta in cui è scritto nella scrittura che Davide, credo, disse di aver visto gli empi possenti e che si ergevano come un verde a loro, proprio prosperando e facendo ogni cosa. Ma il Signore disse a Davide: ma l'hai mai visto alla fine? Ecco dove conta, è alla fine. Non cos'è qui, è quello, la fine. Ed ecco perché sto cercando con tutto il cuore di lasciare, indicare le persone giù alla fine. Ora, prima di finire questo messaggio stamattina, se il Signore vuole, ma qui c'è il perché devo mirare a questo se non riuscite ad afferrarlo spiritualmente. Sentite, voi che mi avete scritto una lettera in platea riguardo a Ezechiele 33 e 33, avete colto nel segno, ma state calmi. Ora, mentre andavo, Ern Bachter mi parlò, disse che su in Canada stavano tenendo una gara per questa nuova bicicletta Swin. Avrebbero fatto una gara di chi riusciva a pedalare per, credo, 100 yard di assi di 14 o 16 pollici quadrati senza cadere da una rampa di 2 piedi, 3 piedi. Andare proprio per quella rampa, chi riusciva a pedalare più vicino alla fine, quello sarebbe stato il vincitore della bicicletta. Dunque Ernie disse che sapeva che l'avrebbe vinta lui, disse, perché poteva andare in centro a fare la spesa per sua madre e senza toccare mai il manubrio. Disse di andare giù, sapete come si va in bicicletta. Disse che loro erano ciclisti esperti. Disse che quando salirono tutti là quel giorno per pedalare, disse che avevano un ragazzino effeminato, sembrava che fosse piuttosto un tipino fragile, e fu l'unico che la percosse in bici. La percosse in bici proprio dritto fino alla fine, scese dalla bicicletta. Ognuno di loro era caduto prima di farne un solo pezzo. Così tutti loro si misero intorno, i ragazzi lo circondarono e dissero: perché l'hai fatto? Come ce l'hai fatta? Lui disse: ora gente, vi dirò cosa è stato. Disse: ho notato ognuno di voi dove avete fatto il vostro errore, e disse: io ho avuto successo grazie al vostro errore. Disse: quando siete saliti sulla vostra bicicletta vi hanno spinto? Disse: vi ho notato così che cercavate di tenerla sull'asse. Disse: vedete, quando si guarda in giù così si diventa nervosi. Disse: quando hanno spinto me, io ho mantenuto lo sguardo sulla fine e sono rimasto in equilibrio. Ecco a voi, vedete, ecco amico, non guardare qui in basso cosa succederà oggi o domani, mantieni lo sguardo sulla fine e stai in equilibrio, vedete. Se guarderete, se non faccio questo, se non faccio questo sei io, vedete, cadrete. Quanto è bello il mondo, vedete. Mantenete proprio lo sguardo sulla fine, alla fine di ogni vita si incontra Gesù, è così. Quindi mantenete lo sguardo sulla fine e siate in equilibrio. Preghiamo. Padre Dio, stiamo entrando ora nella Tua presenza, nel Tuo santuario, dove la bontà di Dio è immagazzinata per quelli, la manna nascosta. Prego Dio che tu la spezzi generosamente per noi stamattina in questi pochi minuti di lezione per concludere questo grande studio sul tuo servitore, il grande patriarca Abraham. Ti ringraziamo per queste chiese e per le sue porte aperte. Ti ringraziamo per il pastore e la sua posizione valorosa e vederlo, Padre, come viene benedetto e aiutato. Siamo tanto grati per questo. Pensa a quel suo caro anziano padre in Canada e come prese posizione per ciò che era giusto nel suo giorno, nella sua ora. Dio, che suo figlio possa seguire quelle orme e non scendere mai a compromessi, ma rimanere onesto con lo Spirito e il Vangelo. Prego che la sua Chiesa qui, queste graziose persone in cui sono state chiamate. Padre Celeste, tu ci porti alla casa di correzione e la correzione inizia nella casa di Dio. Il giudizio inizia qui. E se noi i peccati di alcuni uomini li precedono, alcuni seguono, Signore, fa che i nostri ci precedano mentre li confessiamo che sono nell'errore e che possiamo avere misericordia e grazia da tuo Figlio Gesù. Benedici tutti gli estranei tra le nostre porte. Preghiamo che tu dia loro in estrema abbondanza il tuo Spirito e che questo piccolo risveglio che è iniziato ora non finisca mai finché Gesù non verrà. Concedilo che possa esserci un piccolo fuoco in tutti i nostri cuori. E sono certo, Signore, che tutti comprendono la posizione che io prendo per te, che deve essere onesta. È una via stretta e non c'è spazio sulla strada tranne che per la sola persona e Gesù soltanto. Così è, dobbiamo camminare per quella via, Signore. Prego che l'uditorio colga quella visione e che essa non possa mai lasciare i loro cuori. Concedilo. Benedicici per tutta la serata mentre entriamo nei servizi di guarigione stasera, che possa esserci un servizio estremamente potente della tua potenza di guarigione stasera per far camminare gli zoppi, vedere i ciechi, che possano entrare, Signore, e rinchiudersi con te e guardare a te, che il tuo grande Spirito possa essere qui, che non possano venire con qualche illusione né venire in qualche modo, ma solo sotto le grandi aspettative che tu riverserai su di loro le tue generose benedizioni e concederai a loro il desiderio del loro cuore, perché crediamo che sia la volontà del Padre di essere gentili con tutti i suoi figli. È scritto nella Scrittura: io vorrei sopra ogni cosa che voi prosperiate in salute, perché Signore non possiamo servirti quando ci sentiamo male abbattuti e ci sentiamo al meglio, allora possiamo fare del nostro meglio. E prego che tu ci aiuti a essere al meglio tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. Ora stasera mi piacerebbe avere tutte le persone, ora ci sarà solo un po' per distribuire i biglietti di preghiera. I ragazzi saranno qui per distribuire i biglietti di preghiera e alle 6 in punto siate seduti proprio qui in questi posti, proprio qui all'interno. Poi loro saliranno qui davanti a voi, mescoleranno i biglietti, ve li distribuiranno. Ora siate sicuri alle 6 in punto. Ora se non venite allora non potete e lasciate venire la persona. Ora quelli che hanno avuto le istruzioni delle riunioni, i biglietti non sono scambiabili, non tirateli fuori, non dateli a Jones e lui non verrà mai, è come lì. Prendete il vostro biglietto e sedete, ma aspettate proprio lì finché non arriva il momento di essere chiamati. E quindi siate qui esattamente alle 6, perché penso che abbiano altre cerimonie qui di, come so che fa la maggior parte di tutte le chiese, come tutte loro, così loro vi vogliamo qui presto, così possiamo toglierci questo peso dalle mani. E poi avrò finito verso le 7:30, le 8 meno un quarto, qualcosa del genere che penso sia. Non è così, fratello, per pregare per i malati. Ed ora vorrei che lasciate sempre questi posti davanti ai malati, se riesco ad averli quassù, vedete, ad averli proprio intorno a me. Ieri sera ho dovuto fare una piccola passeggiata, dopo l'unzione è scesa, dopo che stavo proprio scavando molto a fondo in quel messaggio, vedete, lo Spirito del Signore allora è sceso per dare il discernimento e così via, e c'era qualcuno seduto dietro di me qui, un adorabile fratello, mi sono girato e ho visto qualcosa, io ho fatto un cenno con la testa, l'ho incontrato lì fuori nella stanza e confido in Dio che ora sia tutto finito. E così, questo proprio, si deve stare attenti, la gente pensa che questo sia molto facile, questa è la cosa più difficile su cui ti sia mai arrampicato. Ho detto delle cose e vado a casa e piango al punto che il mio cuscino è bagnato. Ho avuto mia moglie che è venuta ad abbracciarmi seduta al centro della stanza a piangere di notte. Tu devi fare cose che non vuoi fare, vedete? È lo Spirito che lo fa. Tu non puoi essere altro che quello che sei veramente, vedete? Ma se non segui la guida del tuo Spirito, poi fai qualcosa che non ti senti guidato a fare, allora sei un ipocrita, vedete? Siate quello che siete. A prescindere da quello che siete, siate così, vedete? Siate proprio così, e questo lo rende terribilmente difficile. E poi a volte quando l'unzione scende puoi guardare e vedere delle cose. L'altro giorno ero seduto qui a un tavolo con alcuni ministri. Oh, vorrei non essermi seduto laggiù. Io ero appena uscito da una riunione. Hanno voluto che andasse a pranzo con loro. E stava seduto là quell'uomo. Ha guardato dall'altra parte del tavolo e mi ha detto una certa cosa e sul serio. Io darei oggi $500 se potessi, se non fossi mai andato a quel pranzo, vedete? Perché ho sempre avuto il massimo rispetto per l'uomo ed ecco quello che ho visto. Vedete, questo, pensi che questo sia facile? Fratello, non ti rendi proprio conto di cosa questo uccide. È solo un po' di questo. Parli giusto a qualcuno che sai della loro condizione o qualcosa del genere, è proprio come, vedete, non me ne rendete conto, ma siete voi a portare quelle visioni, non sono io, siete voi. Io non potrei farlo, io questo non lo controllo io, questo controlla me. Ora solo potrei avere circa 5 minuti in più, penso che aiuterebbe la nostra riunione, vedete. Vi dirò una cosa, vedete, stiamo per entrare in un servizio di guarigione. Ora guardate, siamo tutti ragazzini e stiamo per andare al circo, Luna Park è arrivato in città, o il circo, tutti noi. Beh sì, dà il caso che io sia un tizio molto grande, magro e alto e sto camminando, voi siete persone basse di corporatura, robusta, tarchiati. Dunque proseguiamo, come faremo ad entrare? E dietro una staccionata, beh, capita che io guardo qui in alto ed ecco che c'è un buco qua su, beh, io dico, loro dicono, ehi, fratello Branham, cosa sta accadendo là dentro? Beh, salta su e vedi. Oh, io non lo raggiungerei mai. Vedete, dobbiamo essere quello che siamo. Doni e chiamate sono senza pentimento. Quando siete nati in questo mondo, prima che il mondo avesse mai un inizio, Dio vi conosceva. Vi mise in posizione. Se non è così, allora la Bibbia non è così. È esattamente così. Dio ha messo i nostri nomi sul libro della vita dell'agnello non quando siete venuti all'altare, ma prima della fondazione del mondo. È così. È quello che ha detto la Bibbia. È così. Quando fu ucciso l'agnello? Prima della fondazione del mondo. E quando l'agnello fu ucciso, il vostro nome fu messo sul suo libro. Dio, tramite la sua preconoscenza, vide ogni cosa. Egli è infinito. Conosceva la fine dal principio. Non vuole che qualcuno perisca, non è il suo desiderio, ma essendo Dio, egli doveva sapere chi l'avrebbe fatto e chi non l'avrebbe fatto, vedete? Come se voi e Giacobbe, egli odiava uno e amava l'altro prima ancora che fossero mai nati e avessero la possibilità di fare qualcosa, perché egli era Dio, conosceva ogni cosa. Ora vedete, donne chiamate sono senza pentimento. Gesù non poteva evitare di essere il figlio di Dio, era il figlio di Dio, preordinato, predestinato prima della fondazione del mondo. E anche ucciso prima della fondazione del mondo, vedete? È così. Isaia vide Giovanni Battista 712 anni prima che nascesse, disse, egli è la voce di uno che grida nel deserto. È giusto? Lui non poteva evitare di essere Giovanni Battista. Era Giovanni Battista perché Dio lo aveva ordinato Giovanni Battista. Credo che fu Ezechiele il profeta o Geremia. Geremia credo che fu il profeta. Credo Geremia 1:4 disse, io prima ancora che tu fossi concepito o formato nel grembo ti ho conosciuto. Ti ho santificato e ti ho chiamato e ti ho ordinato profeta per le nazioni, prima ancora che fosse formato nel grembo di sua madre. Certo, vedete? Dio ha posto nella Chiesa prima apostoli, profeti e così via. Ora, quei doni, dove Paolo disse, io prego con fervore per i doni migliori, quelli sono doni della Chiesa, non sono ruoli. C'è un dono e poi c'è un ruolo che è un profeta. C'è molta differenza tra profeta e dono di profezia. Prima che un dono di profezia debba essere davvero dato nella Chiesa, deve comparire davanti a 2 o 3 giudici che hanno il dono di discernimento per dire se si può persino dire. Ma non si è mai visto nessuno stare davanti a Isaia per giudicarlo, vedete? Lui era nato profeta. Ma quei profeti avevano il così dice il Signore proprio per tutta la vita, vedete, c'è molta differenza. Quello di cui quello di cui la Chiesa abbia bisogno sono lezioni scritturali davvero buone sulle cose, e allora non ci sono sbagli. Se qualcuno si alza e parla in lingua, uno dà l'interpretazione. Ora io non sono un giudice, no, ma per discernimento si può dirlo, una parte di questo è puramente carne, dicono, e quegli viene, e quegli viene, e qualcosa come bene. Certo, lo sappiamo tutti, Dio ha detto, detto, non usate ripetizioni vane, ci ha detto di non farlo ed egli non lo farebbe. Quando la nostra chiesa, quando ne davano una, quando conducevo la mia chiesa, quando all'inizio sono diventato pentecostale, se veniva data una profezia, tutte le persone con doni si incontravano per prime e usavano, loro sono parte della chiesa. Portavano fuori, diciamo, che se qualcuno parlava in lingua e qualcuno dava l'interpretazione, doveva essere qualcosa direttamente per la chiesa, doveva essere un messaggio di al fratello tal dei tali di allontanarsi da questo e non di fare questo o di non essere in quest'angolo in quel momento perché accadrà una determinata cosa, e poi prima che potesse essere data allora doveva essere giudicata da due o tre diversi giudici, e mettevano il loro nome sul foglio, lo mettevano sulla mia scrivania e io la davo alla chiesa. Se accadeva, grazie a Dio, se non accadeva non glielo lasciavo fare più finché non avevano allontanato quel cattivo spirito da loro. È così. Non dobbiamo prendere un sostituto. I cieli pentecostali sono pieni del genuino. Perché prendere qualcosa che è falso quando lì ce n'è uno vero? Certamente. Rendetelo reale, allora non ci sono sbagli, vedete, ce l'avete proprio lì. Qualcuno che direbbe come, così dice il Signore, di al fratello Branham che stasera ci sarà una donna che verrà, viene dall'Ohio, sarà vestita con un certo indumento, ha il cancro, ma quando era una ragazzina ha rubato del denaro, dal tesoro, non può mai essere guarita. Dille di andare a portare indietro quel denaro e di sistemare la cosa, così dice il Signore, lei sarà guarita. Ecco, se non ci fosse un messaggio diretto a qualcuno così, sarebbe carne. Non lo accetteremmo affatto. E se venissi qui e dicessi, il Signore mi dice che qualcuno ha un problema ai reni. Quanti hanno problema ai reni? Certo, è in tutto l'edificio. L'ho visto così imitato su un dono di Dio. Qualcuno mi dice, il Signore mi dice, alleluia, avverto che è nervoso. Qualcuno qui presente è nervoso? Certo, tutta la folla lo è. No, non è così. Chi è e da dove sono venuti, cosa l'ha causato e quale sarà il risultato, vedete? Sono imitazioni carnali che è carnale agli occhi di Dio. Perché accettarlo quando ce n'è uno vero? Perché lo accettereste quando c'è un genuino? Quindi ecco cos'è, vedete? Quindi stendo le braccia molto in alto e mi tiro su, quello è il dono, vedete? La persona che sta lì, vedete? Alzo lo sguardo, dico... Ho visto una giraffa. Oh, l'hai vista? Ora sapete cos'è quello? Nel naturale, ora vi sto mostrando una parabola nel naturale. Ora, vedete, forse gli altri fratelli potrebbero portare acqua, sono forti, ma a me è capitato di nascere per essere alto. Dio ci rende quello che siamo, predicatore, evangelista, apostoli, profeti. Dio li ha messi nella chiesa. Chi preoccupandosi può aggiungere un cubito alla propria statura? Non si può farlo. Non cercate di essere questo quando siete quello, vedete, siate proprio quello che siete. Ora cosa lo sta facendo? Sei tu stesso che lo stai facendo, vedete, ti sollevi, mi uccide quasi, dico, oh, io ho visto una giraffa, cos'altro hai visto? Oh my, ecco che vado di nuovo, salto su, un elefante. Oh, l'hai visto? Vedete, ora questo è sul palco, è come voi usate il dono di Dio. È la stessa cosa che fece la donna che toccò la sua veste. Vedete, egli non disse, ho fatto così e così. Disse, la tua fede ti ha salvata. Vedete, si guardò intorno, lei gli aveva toccato la veste. Disse, vedo che virtù è uscita da me. Si guardò intorno all'uditorio, finché non la trovò e disse, oh, la tua fede ti ha salvata. Vedete, egli disse, io, ma ora osservate, quando il padre gli mostrò che Lazzaro sarebbe morto. Ora ricordate, Gesù non fece nulla senza che il Padre glielo mostrasse prima. Quanti lo sanno? San Giovanni 5:19, in verità, che è assolutamente, assolutamente, io vi dico che il Figlio non può fare nulla finché prima non vede farlo al Padre. È così. Quindi il Padre gli disse, vai via ora perché Lazzaro sta per morire dopo 4 giorni o un tot di giorni, torna indietro e io te lo farò risuscitare, vedete? Dunque se ne andò, non disse dove stava andando. Lazzaro si ammalò, lo mandarono a chiamare, beh, egli proseguì, vedete? Lo mandarono di nuovo a chiamare, egli proseguì, lo ignorò. Era strano per lui, vedete? Ma gli uomini sono guidati dallo Spirito di Dio. Abbiate solo fede e credete. Stanno seguendo una visione, non possono dirvi cosa fare, lasciateli stare. Così poi si venne a scoprire, poi dopo che Gesù capì che il tempo che il Padre gli aveva mostrato si era adempiuto, disse, il nostro amico Lazzaro dorme. Disse, bene, se lui dorme sta bene, lasciatelo, dunque va bene. Disse, lui è morto, per amor vostro, sono contento di non esserci stato, ma vado a svegliarlo. osservatelo alla tomba. Padre, ti ringrazio che hai già, vedete, ma ho detto questo per coloro che sono presenti solo per fare un esempio. Ed egli chiamò Lazzaro dalla tomba e risuscitò un uomo dal sonno della morte che era stato nella tomba 4 giorni. In 4 giorni il naso è già sprofondato, lo sapete, l'obitorio, la corruzione si è stabilita nel corpo, ed egli chiamò indietro lo spirito di quell'uomo e lo risuscitò e andò a pranzo con lui. Lui visse proprio così ed egli non disse nulla sull'essere debole, ma la donna gli toccò la veste e virtù uscì da lui, vedete, e quando il padre stava usando il suo dono. Ora è allo stesso modo in questo ministero. Io posso essere nella mia stanza d'albergo, lo Spirito Santo dirà, o da qualche parte a casa, ovunque sia, sali su un aereo e vai in un certo posto, scendi in un certo posto, troverai un certo posto in cui entrare, così, e accadono cose grandiose. Così vedete sul giornale riguardo a questo, nessuno ha mai saputo chi l'ha fatto, non lo sanno ancora, è così. Là a Denver quella volta è quando lo Spirito Santo mi chiamò fuori, quell'uomo con la tubercolosi mi disse di rimanere là in quell'angolo di quel negozio tutto a 10 centesimi, finché quell'uomo non veniva con quella Bibbia in mano su quella sedia a rotelle. Diceva proprio, una cosa mistica accade, l'uomo è guarito sulla sedia a rotelle e l'uomo scompare. Non scomparvi, passai dritto per il negozio tutto a 10 centesimi, uscii nel vicolo e andai avanti proprio all'aeroporto. È esattamente così, vedete. Ma non hanno mai saputo cosa è stato quelle cose, perché vedete, non è... A cosa serve, vedete? Dio riceve la gloria finché cerchiamo di riporre la gloria nell'uomo, allora avete sbagliato tutto. Ecco perché non chiamo sulle persone e non impongo la mano su di loro, non dico ricevelo fratello, questo è quello, quello va bene, ma quello esprime troppo dire il fratello Branham ha imposto le mani su di me, gloria a Dio, sono stato guarito, che il fratello Branham ne stia fuori, ho visto il Signore Gesù Cristo ed egli ha imposto le mani su di me, ho messo la mia mano su di lui, non ero nemmeno nella fila di preghiera, ero proprio seduto lì e ho creduto ed egli ha fatto girare il fratello Branham e ha detto così e così. Ecco a voi, ecco la cosa reale, vedete, ora vedete, quella è la differenza. Allora ora quando salgo per dire qui c'è una donna qui e lei dice, io dico come va, cosa sto cercando di fare, come Gesù parlò alla donna al pozzo, cercare di contattare il suo spirito, vedete, e lei dice come va, vedete, allora afferro il suo spirito, pochi minuti dice una strana vibrazione da questo, cosa strana, io è qualcuno che cerca di tirare qualcosa, ora aspetta solo un minuto, osservate cosa accade a loro, osservate proprio come lo porteranno via dal palco dopo un po', vedete, io dico come va, parlo allora, inizio a dire qualcosa, sapete, tutto ad un tratto, se non sembra giusto, allora aspetto soltanto, vedo cosa dice lo Spirito Santo, vedete. E poi come un tizio che venne in una fila di preghiera, fece finta, pensava che fosse telepatia, perché aveva scritto su un biglietto di preghiera, aveva scritto di avere la tubercolosi e tutto, venne la fila, disse, come va? E io dissi, come va, signore? E lui disse, io dissi, dunque credi che io sia suo servitore? Vedete, quello che disse l'angelo, fai in modo che le persone ti credano. Sì, signore. E non sembrava giusto, non si manifestava, vedete, dentro di me io, beh, lui era un uomo di bell'aspetto, una persona dall'aspetto piacevole, dissi, sì signore, mi mise a parlare con lui, dissi, non c'è niente che non vada in te, sei perfettamente in salute, disse, ti sbagli, e io dissi, no, non mi sbaglio. Disse, prendi quel biglietto di preghiera lì e guarda, disse, ho la tubercolosi, cancro, tutto quello che aveva scritto. Dissi, non mi importa cos'hai su quel biglietto di preghiera, dissi, non c'è niente che non vada in te. Disse, beh, ce l'ho sul mio biglietto di preghiera. Dissi, quello non duole, non mi importa cos'hai messo sul tuo biglietto di preghiera, quello non significa niente, vedi, è quello che dice lo Spirito Santo. E lui disse, dunque, dissi, beh, forse hai avuto abbastanza fede ad essere guarito prima di venire nella riunione. Lui disse, ed è così che... E pensai, cosa sta succedendo qui? Sembrava un uomo cristiano. Mi guardai intorno, guardai là sul muro, come in questa direzione, e ecco, vidi ciò allontanarsi. E mi girai verso di lui, molti seduti qui ora stavano proprio nella riunione quando avvenne, io dissi, perché hai voluto permettere al diavolo di metterti una cosa del genere in testa? Dissi, ora tu sei di una certa chiesa, non dirò il nome, che non crede che i giorni dei miracoli siano passati, e tu eri alla riunione l'altra sera, mi hai parlato e hai detto dentro di te piuttosto che questa non era altro che telepatia mentale. E dissi, quell'uomo seduto proprio qui sulla balconata con la cravatta cravatta rossa, l'abito grigio. Eri a casa sua l'altra sera, eri seduta a un tavolo con una tovaglia tirata su, così, e hai deciso che saresti venuto qua giù e lo avresti scritto sul tuo biglietto di preghiera, saresti venuto qui. E quell'uomo gridò e disse: questa è la viva verità, stando sul palco, così. E io dissi: perché l'hai detto e l'hai messo sul tuo biglietto di preghiera? Ora ce l'hai. E morì circa 6 settimane dopo. Vedete, non stiamo giocando alla Chiesa, stiamo vivendo nella presenza dello Spirito Santo. Vi ricordate di Anania e Sapphira? Fareste meglio essere sinceri e corretti con Dio prima che proviate questo. Ricordatevi, è una cosa spaventosa cadere nelle mani del Dio vivente. Vedete, ecco, l'accio venne proprio su di lui e la diagnosi del caso è tutto. Mostrava che aveva sia il cancro che la tubercolosi. Lui l'aveva detto lui e le sue parole si avverarono. Esattamente così, lui suggellò il suo stesso destino, esattamente. Come fece Davide quando si presentò davanti a Nathan e disse: l'uomo di certo morirà, vedete. Lui dovrà pagare per questo. Sapete cosa gli disse Nathan? Lui suggellò il suo stesso destino. Quindi è ancora lo stesso Dio. Noi non serviamo un altro Dio di un altro giorno. Ora ecco com'è. Quindi abbiate proprio fede in Dio. Ora, in circa 10 minuti voglio concludere con Jehovah Jireh. Siete disponibili ad aspettare solo qualche minuto? Lo siete? Bene, so che siete. I fagioli non si bruceranno e se lo fanno, questo vi aiuterà. Ora, ieri sera lo abbiamo lasciato, Jehovah Jireh, una benedizione a Abram e Sara, e aveva dato a loro la promessa del bambino. E gli aveva riportato un giovane uomo e una giovane donna, lo credete? Certo, egli dovette fare qualcosa per rinvigorirla. Così la fece tornare indietro, perché mostrò gli attributi stessi di quello che lei fece. Mostrarono che era di nuovo una giovane bella donna. E ricordate, lasciate che vi mostri qualcosa. Abram aveva 100 anni e visse fino all'età di 175 anni e dopo 40 anni. Dopo che Isacco aveva 40 anni, Abram sposò un'altra donna ed ebbe 7 figlie, oltre alle figlie. Amen, certo, lo fece, è giusto? Così vedete, egli lo riportò a un giovane uomo, la riportò a un giovane uomo. Non siete contenti di essere figli di Abram? È quello che egli farà per noi un giorno alla sua venuta. Ora annotate velocemente, ora ne toccheremo il punto culminante, se possibile. Ora scopriamo che subito dopo questo che nacque il piccolo Isacco, Dio la riportò una bella giovane donna e lui a un giovane uomo, e nacque il piccolo Isacco. E poi quando Isacco ebbe circa 12 anni, immagino un bel ragazzino ebreo. E che sentimento fu per quella madre e quel padre, dopo tutti questi anni, di avere la sicurezza. Quando Dio risponde alla preghiera per voi una volta, allora sapete che Egli è un Dio che risponde alla preghiera. È giusto? Ora, quanti qui hanno ricevuto lo Spirito Santo? Alzate le mani, tutti quelli che hanno lo Spirito Santo. Ora, come potreste dubitare della guarigione? Quanti qui hanno mai avuto la risposta a una preghiera? Vediamo, certo. Allora, Egli è un padre che risponde alla preghiera, non è vero? Ecco a voi, afferrate l'idea? Se avete bisogno di qualcosa, chiedete, mancanza di sapienza. Chiedete a Dio, vedete, Egli ve la darà. Ora, Abram sapeva di essersi attenuto a quella promessa ed egli l'aveva portata a compimento, vedete? Quindi vedete che nacque il bambino. Così il Signore disse: ora farò a quelle persone laggiù nelle assemblee di Dio, giù a Long Beach, a circa 2500 anni da ora, darò loro una vera sicurezza. E lascerò sapere alla progenie di Abram che io sono un Dio che risponde alla preghiera e mantengo le mie promesse al mio popolo. Così egli disse: prenderò Abram perché so che lui crede in me e chiederò. Gli ho detto che l'avrei reso padre di nazioni. Lui ha aspettato 25 anni, finché ora ha circa 145 anni. O 112 anni, più o meno così. Ora gli dirò di prendere questo ragazzino che ha aspettato e di portarlo su e di ucciderlo. Abram mi obbedirà. Ora, che prova fu per Abram? Pensate a quello che fu. Ora siamo in Genesi 22. Ora, siccome lui forse non voleva dire a Sara, non voleva andare a dirle: Sara, stamattina ucciderò Isacco. No, non voleva farlo. Così si alzò presto e tagliò della legna, la spaccò, dice la scrittura. La mise in un, probabilmente un piccolo sacco di qualche tipo, lo mise sul dorso del mulo e prese un servitore, prese il sacco e camminarono per 3 giorni di viaggio. Ora qualsiasi uomo, io posso camminare ogni giorno per 30 miglia, una volta pattugliavo, ho camminato 7 anni per 30 e 35 miglia ogni giorno nel deserto e ora siamo motorizzati. E gli uomini in quei giorni dove dovevano camminare ovunque arrivassero, Abram potrebbe aver probabilmente nella sua condizione giovanile di allora, potrebbe aver probabilmente camminato per 100 miglia facilmente in 3 giorni. Ora guardate, dalla civiltà, lui si trova a 3 giorni lontano e quindi alzò gli occhi e vide il monte molto lontano dove il Signore gli aveva mostrato. Ora osservate dove andò. Ora, poi quando si avvicina a quel luogo, fermò i piccoli muli, li legò, prese la legna, la mise sulla spalla di Isacco e disse, ora ascoltate questo, oh, questo è così bello. E vorrei proprio che avessimo molto tempo su questo, vedete.
So beautiful, he said. You wait here with the mules. The lad and I.
Così bello, lui disse, aspetta qui con i muli. Il ragazzo e io andremo lassù ad adorare e torneremo. Come farà a tornare? Sta per ucciderlo. Come farà a tornare? Ma quello che il prendete in ebrei lì, se solo avessimo, o in Romano al 4 capitolo, se solo avessimo il tempo di esaminarlo.
But Abraham said this within his heart.
Ma Abramo si disse questo nel cuore, io l'ho ricevuto come uno dei morti e sono pienamente persuaso che Dio è in grado di risuscitarlo dai morti. Un perfetto simbolo di Dio che dà il suo unigenito figlio, vedete. Abramo che offrì Isacco, Dio che diede suo figlio e produce una sicurezza perché Dio gli aveva già detto, io ti ho fatto padre di nazioni. Ora, egli gli aveva già dato la promessa. E lui sapeva, senza ombra di dubbio, che lo sarebbe stato, lo era già. Non io lo farò, l'ho già fatto. Ed ecco com'è la vostra guarigione, egli l'ha già fatto. Vi è rimasta solo una cosa da fare, accettarla. Ecco com'è con la vostra salvezza, c'è solo una cosa da fare, accettarla. Stamattina leggendo quell'articolo di quello scriba battista mentre il fratello stava distribuendo, ho notato che il predicatore battista si alzò e lo guardò dritto in faccia, disse, voglio quella benedizione pentecostale, Dio non ha riguardo della persona, in altre parole, e lui la ricevette ed ebbe grande riunione a Chicago con Moody e fu un ministro battista eccezionale. Perché se Dio ve lo fa sapere che è per voi, allora è vostro, vi appartiene. Se sei un peccatore, qualcosa dice, io sono il Signore che ti salva. Quella è la voce di Dio, giratevi, prestate attenzione a essa, accettatela e proseguite. Se egli non bussa, bene, non potete proprio farlo. Quindi non è chi vuole o chi corre, Dio che mostra misericordia. È così. Vedete, se Dio bussa al vostro cuore, quello è il più grande privilegio che abbiate mai avuto in tutta la vostra vita, che chiunque abbia mai avuto, e che Dio vi dia un invito a venire a Lui. Ora troviamo che Abramo aveva fede perché aveva aspettato 25 anni per il bambino e ora Dio gli dice di prendere lo stesso bambino e di ucciderlo. Ora che prova fu quella? Ma Abramo non vacillò alla promessa di Dio, disse, se Dio me l'ha dato dai morti, Dio è in grado di risuscitarlo dai morti, vado proprio avanti perché egli mi ha detto che ero il padre di nazioni. Ora vedo il diavolo che cerca di mettersi sulla sua spalla e disse, Abramo, sai di amare Dio? Oh sì, io amo Dio. Beh, allora se lo ami, come fai a distruggere la prova stessa? È l'unica cosa possibile che tu sia un padre di nazioni, vedete? Come lo farai? Come sarai un padre di nazioni se distruggi il tuo? L'unica progenie che hai è questo figlio promesso tramite questa donna. E ora come lo farai? Beh, se Dio mi ha detto che era il padre di nazione, sta a lui farlo. Dio ha detto così e questo lo sistema. Afferrate l'idea? Come sarò, guarirò se il dottore mi dice che sto per morire? Dio ha detto così e questo lo sistema. Ecco l'idea. Come farò questo? Come posso arrivare a mezz'aria e trovare qualcosa e scenderà un elemento e mi guarirà? Io non lo so come siete arrivati lassù e avete trovato qualcosa che vi ha salvato. Ecco, vedete, quello è più grande della guarigione, molto più grande della guarigione, perché cambia tutta la vostra indole. Cambia la vostra mente, cambia i vostri pensieri, cambia ogni cosa in voi, quindi è più grande così. Ora, ma Abramo credette a Dio. Ora, osservate cosa avvenne. Oh, penso che questo sia bello. Ora osservate, Abramo stesso non portò la legna, mise la legna sulla schiena di Isacco, vedete? Mostrando proprio che qualche centinaia di anni dopo questo, che Cristo, la vera progenie di Abramo, avrebbe portato il suo stesso ceppo del sacrificio al Golgota. Quando vedete Gesù salire al Golgota, cioè intendo dire Abramo e il suo figlioletto Isacco salire, e Isacco portare questa legna, quello era una prefigurazione di Gesù Cristo che va sul Golgota, che va da un sacro obbediente. E sapete, il piccolo Isacco iniziò a insospettirsi e disse: padre, disse, qui abbiamo il fuoco, qui abbiamo la legna, abbiamo tutto pronto, ma dov'è l'agnello, l'olocausto, dov'è? Iniziò a guardarsi intorno, vedo tutto tranne una cosa, oh mai, come sarà? E guardate la voce salda di Abramo come rispose a suo figlio, vedete, forse non sapeva cosa diceva, disse, Dio provvederà un agnello per l'olocausto. Dio provvederà, Geova Giara, il Signore provvederà per se stesso un sacrificio. Oh, mi piace questo. Anche voi? Come lo farò, fratello Branham? Ho passato le file di preghiera, ho fatto questo, ho fatto quello. Come posso farlo? Dio provvederà. Come ce la farai con questo? Stai dicendo così, lo sai che stai diventando un bersaglio, io. Ma Dio provvederà. Ecco tutto. Come fai a sapere quando stai sul palco che questo Dio provvederà? È tutto quello che so. Egli l'ha promesso, noi prendiamo la sua parola, la crediamo. Questo lo sistema. Ecco tutto. Allontanatevene, perché Dio ha detto così. Ecco, deve proprio essere in quel modo. I due salirono là insieme sul monte, alla fine arrivarono in un luogo. Lui rotolò insieme le pietre, mise la legna nell'ordine e osservate il piccolo Isacco obbediente fino alla morte come lo fu Cristo. Gli tirò dietro le mani, le legò, gli legò i piedi e fece stendere questo ragazzino là sopra, il suo unigenito figlio, la progenie che doveva essere quella promessa. Lo mise sull'altare, gli scostò i piccoli capelli dal viso, un bel ragazzino. Cosa dirà la mamma quando arriverai a casa? Dirai che hai dovuto uccidere quel figlio. Ma Dio provvederà finché obbedirete alla sua parola. Gli tirò indietro la testolina così, tese il braccio sul suo petto, tolse il coltello dal suo fodero, lo sollevò così, gli tirò indietro i capelli così e si sentì soffocare nel cuore, rimandandolo giù. E per dire addio, Isacco, figlio mio, alzò la mano e circa in quel momento, in piena obbedienza, anche se state facendo qualcosa di sbagliato e state camminando in obbedienza, lo Spirito Santo è lì per fermarvi. Dite, temo che se mai ricevessi lo Spirito Santo potrei agire in modo indecente. Non preoccupatevi, se lo Spirito Santo, egli saprà quando fermarvi e quando avviarvi. Ha il bottone in mano, vedete? Così sa quando accendere e spegnere. Rimettetevi proprio alla sua misericordia. È così che si fa con la guarigione. Rimettetevi alla sua misericordia. Egli l'ha promesso e la sua parola. Egli deve adempiere alla sua parola. Se non lo è, non è Dio. Così scopriamo allora proprio come si mosse per pugnalare a morte il suo figlioletto. Lo Spirito Santo deve avergli afferrato la mano, disse: Abram, Abram, ferma la mano. Ora so che temi Dio, so che mi ami. E cosa accadde? Circa in quel momento sentì qualcosa dietro di lui e c'era un montone che è il maschio della pecora che si era impigliato nei cespugli con le corna. Ora voglio chiedere alla classe qualcosa in chiusura. Da dove venne quel montone? Lui aveva rotolato le pietre tutto intorno e aveva fatto l'altare. E aveva accumulato la legna e tutto il resto. Da dove venne? Si trovava da almeno dai 75 ai 100 miglia dalla civiltà, 3 giorni di viaggio. Là ci sono leoni, sciacalli, ogni genere di bestie selvagge e feroci, che predano proprio le pecore e cose del genere. Non avrebbe potuto sopravvivere, non c'è civiltà là. Da dove venne il montone? Ora un'altra cosa, lui è molto in cima alla montagna dove non c'è acqua. Come poteva mai esserci arrivato. Cos'era? Quello il testo lo spiega. Egli è Geova Giara. Egli creò con la parola il montone. Ora non era una visione non sanguina. Lui andò a prendere il montone, lo posò sull'altare e gli tagliò la gola e ne uscì il sangue. Non era una visione, era un montone. Ed ecco perché Abram nominò il luogo Geova Giara. Se Dio ha fatto una promessa, Dio può provvedere alla cosa per quella promessa. Geova Giara, il Signore provvederà per se stesso. Quel montone fu creato con la parola in un attimo. L'attimo dopo venne all'esistenza, ma adempì il proposito di Dio. E Dio è in grado stamattina di mandare in mezzo a noi lo Spirito Santo. Egli è in grado di mandare potenza per guarire i malati, salvare i perduti e fare qualsiasi cosa che ha detto essere così. Egli è in grado, da queste pietre, disse Giovanni, di far sorgere figlia d'Abraham. E un vero messaggero da parte di Dio lo crede e vi si attiene. Geova Giara, Dio provvederà. Quando Dio dice qualcosa, come verrà, fratello Branham? Non lo so, non è affar mio sapere. Dio lo provvederà, Dio provvederà per se stesso. Ora guarda qui, fratello Branham, il dottore ha detto che avevi il cancro e mi ha detto che sarai morto, che ha ancora 30 giorni di vita, ha detto che sarai morto. Ora come può esserci qualcosa che io non posso vedere, toccare, avvertire, adorare, gustare o qualsiasi altra cosa? Come può esserci qualcosa del genere che mi toglierà questo cancro? Cosa verrà qua giù a far spostare veramente quel cancro? Io non lo so, ma Dio l'ha promesso e Dio può provvedere qualcosa per farlo. Dio provvederà, egli è Geova Giara, egli è proprio tanto Geova Giara adesso quanto lo era allora. Egli è ancora Geova Giara. Il Signore si provvederà un modo per far avverare la sua parola. Amen. Se i pentecostali non lo riceveranno, Dio è in grado da queste pietre di far sorgere figlia d'Abraham. Se i battisti non lo vogliono, allora Dio è in grado da queste pietre di far sorgere figlia d'Abraham. Ricordo quando l'angelo del Signore mi incontrò là fuori quella sera, quando scese dal fiume e pronunciò quella parola davanti a circa 10.000 persone. Mi parlò, disse, avete sentito il messaggio? E nel libro, quello che gli disse. Guardate come esattamente, perfettamente, parola per parola è avvenuto. Certamente, proprio esattamente le parole che gli disse circa 31 anni fa, mi disse dove sarei andato e cosa fare e cosa avrebbe causato. Dio disse, e andai dal mio pastore Battista e gli parlai, lui disse, con un'istruzione di seconda media, e predicherai il Vangelo in tutto il mondo e compirai miracoli e segni. Disse quello che egli ha detto. Disse, Billy, cosa hai mangiato quella sera per cena? Dissi, tanto vale che rinuncia alla mia tessera d'associazione proprio ora, perché luce e tenebre non possono avere comunione insieme. Esattamente così. Disse, chi pensi che ti crederebbe? Dissi, se Dio mi sta mandando, Dio avrà qualcuno là fuori per ricevere il messaggio, perché Dio non lo fa in vano. Poi quando trovai i pentecostali mi unì a loro, esattamente giusto, perché ci credettero, l'avevano aspettato, credevano che fosse la verità. Dio è in grado da queste pietre di far sorgere figlia d'Abraham. Sì, Signore. Quindi se Dio ha inviato un messaggio, Dio l'ha promesso nella Bibbia, Dio ha detto che l'avrebbe fatto, ha promesso che l'avrebbe fatto, disse questi segni, disse che questi stessi segni e prodigi avrebbero avuto luogo. Come avvenne ai giorni di Sodoma? Come avverrà? Non lo so, non so dirvelo. Egli ha promesso che avrebbe mandato tutte queste cose ed ecco che stanno avvenendo. Come funziona, fratello Branham? Vorrei saperlo, non lo so, ma Dio l'ha promesso e Dio è Geova Giara. Può provvedere un modo perché sia fatto. Amen. Egli potrebbe provvederlo in un'organizzazione, da un'organizzazione o quello che vuole fare. Può fare quello che vuole fare perché è Dio, Geova Dio. Egli è in grado da queste pietre di far sorgere figlia d'Abraham. Egli è Geova Giara. Voglio che teniate a mente quelle parole ora. Vi ho trattenuto 20 minuti in più, ma voglio che teniate a mente quelle cose. Come mi guarirà Dio? Mia madre, fratello Branham, è molto malata. Il mio bambino è molto malato. Questo è quello. Vuoi aiutarli? No, non c'è niente che io possa fare. Beh, come hai detto? Beh, Dio può farlo. Beh, come farà a fare questo? Questo bambino è nato in questo modo. Ne ho visto migliaia di migliaia che sono nati afflitti, idrocefali, contorti e tutto il resto, che stanno perfettamente normale bene oggi. Come lo ha fatto? Non lo so, l'unica cosa che so che io è Jehovah Jireh. Il Signore ha provveduto un sacrificio, il Signore ha provveduto un agnello. Ricordate, non era una pecora femmina, era un montone. Gesù era un uomo che era Dio, un uomo in cui dimorava Dio. Ed egli era il montone del sacrificio e che ha già provveduto. Non dobbiamo aspettare che gli venga qualcos'altro perché il sacrificio sia provveduto, è già provveduto. E l'unica cosa che dobbiamo fare è riporre la nostra fiducia e la nostra fede nel sacrificio di Dio che è già stato provveduto. Come sai che è stato provveduto? Beh, egli è qui proprio fra noi che fa le stesse cose che fece sulla terra. Amen. Lo amate? Chiniamo i capi. Signore Gesù, che non passi mai sopra la testa delle persone. Signore, che si incanali proprio in ogni cuore, che possiamo vedere il tuo grande spirito muoversi in questo uditorio stasera e vedere figli di Dio che giacciono qui malati fuori controllo dei dottori. Ti ringraziamo per i nostri dottori e per tutta la conoscenza che hanno, ma Dio ti ringraziamo soprattutto per Gesù Cristo. E prego Padre Celeste che tu lasci ognuno oggi mentre andranno a casa e studino e chiamino i vicini e portino quelle persone qui fuori alle 6 stasera, che Geova Dio possa provvedere per loro un modo per venire. Egli ancora Geova Giara, come potrò mai farli venire? Signore, se noi faremo la nostra parte, tu sei in grado di provvedere per la tua parte. Che sia così, Padre. Guarisci i malati, salva i perduti, ricevi gloria per te stesso, perché è tutto per la tua gloria, Signore. Non è niente per noi, noi siamo solo noi, è la nostra compassione, il nostro cuore. Sentiamo che aiuterebbe le persone, qualcosa per aiutare la Chiesa. Perché saremmo qui? Sarebbe molto meglio per me essere a casa stamattina nel mio tabernacolo e con mia moglie e i bambini, piuttosto che loro mi chiamino al telefono piangendo, essendo soli. E oddio, ho passato 31 anni della mia vita qui sul campo, quanto sarebbe facile per me andare a casa, ma Dio qualcosa in fondo al cuore dice: rimani lì su quella costa ovest dove il peccato abbonda, rimani lì dove si incontra il muro per l'est e l'ovest, e come il vento che soffia attraverso e soffia la contaminazione contro questa costa ovest qui, dove culti altro che non si conoscono da nessun'altra parte nei paesi. Dio, perché dovremmo rimanere qui? Perché il tuo incarico? Come abbatteremo i muri? Non lo so, Signore, ma tu sei Geova Giareh che puoi provvederti una via. Noi staremo al perché nel cuore sentiamo di poter aiutare la tua preziosa piccola Chiesa che sta lottando per di qui su questa costa in mezzo a tutto questo fascino di Hollywood e tutta quest'altra roba. Dio, in qualche modo tu chiamerai i tuoi eletti, coloro che gli ha preconosciuto ha chiamato, coloro che gli ha chiamato ha giustificato, coloro che gli ha giustificato ha glorificato. Signore, sono qui da qualche parte, parla a loro, Signore, mentre operiamo e lavoriamo con amore per portare la tua Chiesa fuori dal caos. Concedilo, Padre. Li affidiamo a te e affidiamo noi a te affinché tu operi tramite noi, così da poter essere un esempio in questo vicinato. Altre chiese e altre persone qui intorno vedano la vita dei pentecostali, vedano che sono persone diverse, sono persone particolari, un sacerdozio, un regale, una nazione santa. Dio, concedilo che la tua Chiesa sia santificata e messa da parte, chiamata fuori, separata dal resto del mondo. Concedilo, Signore, un popolo particolare, segni e prodigi che operano attraverso di loro, grandi, gloriose riunioni e potenza, allora sapranno che c'è qualcosa di diverso. Tu hai detto, voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il suo sapore, sarà fatto calpestare. La gente dirà solo, beh, voi parlate della venuta di Cristo e guardate cosa fate e dite di essere diversi. Noi non vediamo nessuna differenza in voi. Oh Dio, chiudi la bocca dei pagani, concedilo, Signore, rendi la tua Chiesa così diversa e così salata che la gente dirà, se c'è mai stato un gruppo di cristiani, loro sono lì, sono assolutamente diversi, concedilo, Signore. E tu hai detto, se sarò elevato, attirerò tutti gli uomini a me, e che nelle nostre vite e nelle nostre testimonianze possiamo elevarti affinché il mondo possa vedere un Salvatore per il mondo. Concedilo, grande Geova Giara, perché lo chiediamo nel nome del tuo sacrificio, provveduto il tuo stesso Figlio Gesù Cristo. Amen.
I love you. Love you. Be all. Oh, doesn't that do something to you?
Oh, questo non vi provoca qualcosa?
What would we do without him? What if he was no Jesus?
Cosa faremmo senza di lui? E se non ci fosse Gesù, cosa farei oggi? Dove andrei? Tu, oh Signore, hai le parole di vita eterna. Mi rivolgo a te. Che il mondo faccia quello che vuole, ma tu hai vita eterna. Che io resti attaccato a te, Padre mio. E se non ci fosse il Padre, non ci fosse Gesù, proprio niente amore, nessuna speranza, cosa farei? Cosa potremmo fare? Oh, non posso. Se avessi 10.000 lingue non riuscirei a esprimere l'adorazione per Lui del mio cuore. L'unica cosa che posso fare è dire
I love Him, embrace Him.
Abbracciatelo, abbracciate il suo essere per fede nel vostro cuore.
First, great Jehovah Jireh.
Oh, non sarebbe meraviglioso se lo Spirito facesse presa proprio ora, come vuole, gli zoppi, gli afflitti malati che si alzano. Oh, infiammerebbe questa costa. I giornali parlerebbero se ogni cuore potesse arrendersi. Il fenomeno dell'Assemblea di Dio a Long Beach, una domenica a mezzogiorno. Se ci sono giorni a venire direbbero, erano tutti d'un solo accordo e all'improvviso è arrivato qualcosa nella chiesa.
Oh,
ma come mi sento, guardo giù, oh, lasciatemi, scusatemi per favore per aver preso tempo. Stamattina stavo cercando di trovare Oral Roberts alla televisione che c'è nella mia stanza. Alla fine l'ho trovato, sono andato avanti, stavo facendo il bagno e mi stavo radendo e ho guardato il... Sono tornato fuori per vedere cosa stava succedendo. E dunque la cosa più empia, cercare di pubblicizzare gonne per le donne, diceva che mostrava ogni movimento del loro corpo. Come Dio che fa di una donna una cosa così elevata come lei è e voler degradare la sua mente quando Dio le mise sopra una pelle di pecora per nasconderla e lei vorrebbe un vestito fatto a maglia per mostrare ogni forma del suo corpo. Cristiani, non riuscite ad avvertire quel male. Se non potete, c'è qualcosa che non va. Mi addolora, mi sono girato, ho pensato, oh Dio, mi chiedo se le mie sorelle pentecostali, per favore, Dio, fa che non accada, per favore, abbi misericordia. Dio, non farlo, non lasciare che siano trasportate da quella roba. Sono uscito per strada, pensavo di prendermi un boccone per colazione. Sono arrivati lì un uomo e sua moglie andando in chiesa e quella donna soffiava il fumo della sigaretta da entrambi i lati, come una macchina a vapore o qualcosa del genere. Ecco che è venuta una nonna per la strada con un paio di tacchi alti. Porgeva in fuori da questa parte, indietro, da questa parte, in fuori, da questa parte. Non sto prendendo in giro, sto solo cercando di dirvelo. E la mia anima era così addolorata, ho pensato, Dio, eccomi qui fuori come ministro di giustizia e posso parlarne apertamente e questo fa sì che mi odiano. Cosa posso fare, Signore? Cosa posso fare? È la Tua gente. E poi qualcosa mi ha detto, desidereresti la lode degli uomini più della lode di Dio? Ho detto, Signore, dammi coraggio, che le persone vedano che è amore, non è per essere diverso, è amore. Sto cercando di parlare di salvezza, vedi, nella mia piccola chiesa, per cui Gesù è morto. Poi mi sono seduto in un angolo, mi sono messo lì, ho guardato venire dall'altra parte della strada ed ecco venire due o tre giovani donne, venire qui un ragazzo con una di loro, i capelli tagliati da ricchi, sapete andare. Ho pensato, oh Dio, venire dalla chiesa, sigarette in mano, ho guardato venire dall'altra strada ed ecco arrivare qui un'intera banda. Uno di loro raccontava una barzelletta molto divertente e immorale. Ho iniziato a camminare per la strada, ho pensato, Dio, questa non è la mia casa. Perché non mi lasci proprio perdere la gravità, uscire da qui uno di questi giorni? Lasciami andare, Signore, ho pensato, oh, non posso dirlo, oddio, chi griderà? Cosa faremo? E ho sentito come se qualcosa mi stesse scendendo nel cuore, giù all'interno, ho pensato, vuoi dire che i tuoi figli, le tue figlie, i tuoi figli sono catturati da questo, Dio, sono stati catturati da questo? E mi è sembrato che potessi proprio vedere, non era una visione, solo nella mia mente potevo vedere Gesù guardare su Gerusalemme, le lacrime scorrere sulle guance e dire, Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ti avrei raccolto come una gallina fa con la sua covata, come ti avrei radunato, ma non hai voluto. E potevo sentire lo Spirito piangere nel mio cuore, oh Pentecoste, Pentecoste, quante volte ti avrei presa sotto le mie ali, ma non hai voluto. Quindi immagino che l'ora della separazione si stia avvicinando. Oh, cristiani chiamati da Dio, non lasciate che sia la vostra destinazione. Guardate in alto, liberatevi da ogni confine, rinunciate alle cose del mondo. Non siate legati alla terra, salpate nell'oceano, mollate le vele nell'oceano, fatelo. Non volete? Padre Dio, prego che tu faccia sapere alle persone cosa intendo dire, concedilo, e che possano comprendere che è l'unica ragione per cui una povera persona letterata sarebbe autorizzata a fare queste cose e per far comprendere a loro, Signore, l'ora in cui viviamo il giudizio. Leggono i giornali, lo sentono alla radio, alla televisione, la scienza dice che ora mancano solo 3 minuti a mezzanotte e meno. Cosa potrebbe accadere in qualsiasi momento? L'orologio è pronto a battere il mondo e alla fine. Vediamo che ogni piccola nazione con le loro bombe atomiche all'idrogeno, alcune di esse farebbero esplodere un buco nel terreno profondo 175 piedi per 100 miglia quadrate. Oddio, cosa farebbe se una di esse si liberasse mai ed entrasse in quegli schermi radar? Ogni nazione andrà a sparare, allora arriverà la fine. Non so, potrebbe essere ancora oggi, Padre, non lo so, ma vivrò come se fosse oggi. Concedilo, Signore, aiutami a farlo, non solo me, ma aiuta queste persone a farlo, Signore, che possiamo tenerci pronti. Gesù ci ha detto, quando queste cose iniziano ad avvenire, alzate il capo, la redenzione si avvicina, e guardiamo Israele, il calendario di Dio che sta lì nella patria, aspettando di vedere il Messia. Israele è tornata indietro quando Giuseppe si farà conoscere. Ci sarà pianto, ogni famiglia si separerà piangendo, ma prima che questo arrivi, cosa fece lui? Mandò sua moglie nel palazzo. Oh Dio, concedi Signore che la Chiesa lo veda presto. Sappiamo che non lo faranno tutti, perché tu hai detto che sarebbero stati tiepidi, li avresti sputati dalla tua bocca, ma il piccolo rimanente sarebbe stato portato dentro. Dio, concedi che ogni persona qui oggi sia chiamata quel piccolo rimanente. Concedilo che possano avere la ricompensa del piccolo rimanente. Benedici questa chiesa, Dio. Questa piccola chiesa collocata qui all'angolo, senza dubbio fu costruita, Signore, sotto grande opposizione. Sappiamo che molti uomini che sono appartenuti all'organizzazione che questa chiesa rappresenta, alle assemblee di Dio, posso proprio sentire quelle testimonianze di quei veterani quando loro, quelle donne anziane, gridavano. Ricordo di un uomo che sparò nella stanza con una pistola Colt calibro 45 e colpì questa donna proprio sul grembiule e i proiettili cadevano sul pavimento. Una devota vecchia mamma dell'assemblea di Dio. Cosa direbbe se potesse alzarsi stamattina e vedere le sue figlie? Oh Padre Dio, sii misericordioso, fai qualcosa per noi presto, Signore, concedilo. Dio, non posso fare a meno di dire queste cose, c'è uno spirito dentro di me che piange, gocciola e piange. Io imploro misericordia, Signore. Queste persone mi danno un'offerta d'amore che è parte del loro sostentamento, Signore. Per guadagnarmi da vivere per i miei figli non farei loro del male. Tu sai che non lo farei, Signore. Io li amo troppo, ma Dio, cosa posso fare se non seguire proprio il tuo spirito? Prego che tu metta in chiaro il resto, Signore. Concedilo, che comprendano e tutti insieme saremo tutti salvati a quella grande venuta del Signore. Affido loro nelle tue mani, affido me, Signore. Tu mi conduci a loro e loro a me. Concedilo, Padre, che possiamo essere una chiesa del Dio vivente, usi insieme con amore e legami d'amore tramite lo Spirito Santo. Non possiamo farlo da soli, ci vuole lo Spirito per farlo. Così, Padre, ci affidiamo nelle tue mani, nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Signore. Amen. Finché non vi vedrò stasera all'Eseo, Leo, Gini, il fratello Bordas, Billy o alcuni di loro saranno qui per distribuire i biglietti di preghiera. Forse Billy, quello è il suo compito. Lui verrà qui stasera, mescolerà i biglietti e darà a chiunque li voglia un biglietto. Poi chiameremo da qualche parte, lì dentro, per tutta la serata. Ora forse ne avremo un'altra la prossima domenica tra una settimana. Ora portate qui la vostra gente. Non sappiamo se lo faremo o meno. Sarà come lo Spirito Santo guida, qualsiasi cosa egli faccia. Ma ora a volte si libera nelle riunioni, diventa così tremendo che non riesca a fermarlo, va proprio avanti in ogni caso. E io non so cosa accadrà, so che amo proprio il Signore, amo voi. Dite, ci ami e ci parli così. È il motivo che vi amo, che mostra che vi amo. Non voglio che vi perdiate, voglio trascorrere l'eternità con voi, fratello mio, sorella mia. Non sto cercando di farvi arrabbiare con me, vi amo troppo. Un vero padre vorrebbe vedere suo figlio che sta sulla strada e dire, bimbo, è meglio che tu? Oh no, lo correggerebbe, farebbe tutto il possibile per evitare che venga ucciso. Quando mi troverò là quel giorno lo guarderò, e se lo Spirito Santo dicesse, io ti ho unto e ti ho mandato fuori, tu ti sei trattenuto. E voi agitereste le mani verso di me e direste, fratello Branham, se solo me lo avessi detto. Non sarà così con me. Sarò onesto con voi, sarò sincero con voi, perché vi amo veramente e Dio mi porta testimonianza che è vero. Finché non vi vedrò stasera il pastore.
God bless you, brother Bunting.
Shall we stand together?
I am confirming the word that thou hast spoken, because it was my word this very morning. I confirm this through one whom thou knowest not. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Stand, everyone. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Dio ti benedica, fratello Bunting.